gli applausi di Fassino. Da tutti, è che mi era venuto in mente il famoso discorso di Craxi. Craxi a suo tempo sostenne la teoria dei politici legisoluti e lo disse chiaramente in Parlamento, chi non ha preso tangenti si alzi. Dunque, se tutti complici o omertosi, nessun colpevole. Fassino ha di recente dichiarato al Foglio di Giuliano Ferrara che ai DS mancò il coraggio per applaudire quel discorso. Lei come giudica oggi e come lo giudicò allora quel discorso, Borrelli? C'era la convinzione che il costume che era andato affermandosi in quegli anni o forse in quei decenni avesse messo in desuetudine tutta una serie di principi, di norme. Li aveva messi in desuetudine per una certa categoria di cittadini, ovviamente. Tabucchi, ma quel tipo di mentalità ritorna. È forte e pervicace. Borrelli, il potere in genere, e il potere economico in particolare, non gradisce il controllo. Anche se secondo me questa da parte del potere economico è una visione miope, perché le regole e il rispetto delle regole hanno una loro valenza non soltanto di carattere morale, ma anche economico. Perché rispetto delle regole significa poter contare sul rispetto delle regole da parte degli altri, e significa quindi potere, ad esempio, prevedere i comportamenti altrui. E questo si traduce poi in economie, perché se io so esattamente come può e come non può comportarsi l'altro, determinate alternative le escludo. Il contrario falsa invece il gioco della concorrenza a detrimento sia del mercato che dell'intera collettività. Tabucchi, inoltre il problema nel nostro paese è ulteriormente complicato dal fatto che codesto potere economico ormai si è fuso con il potere politico. Quando c'erano due poteri distinti, anche se talvolta si abbracciavano, esisteva comunque una divisione di competenze. Ormai è un tutt'uno, che poi, detto in altri termini, il conflitto di interessi è questo. Ma non ha commentato la dichiarazione dell'onorevole Fassino, a suo tempo il suo partito mancò del coraggio di applaudire il discorso di Craxi. Borrelli, mancarono di coraggio, perché non applaudirono. Tabucchi, lasciamo perdere Fassino. Un magistrato come lei come lo giudica un politico che si alza in Parlamento e che dice, nessuno è colpevole, siamo tutti innocenti perché tutti abbiamo peccato? Che discorso è? Borrelli, è una pretesa di immunità totale per il mondo politico. Quindi significa la negazione dello Stato di diritto. Tabucchi, la negazione dello Stato di diritto con un sofisma. Perché da un punto di vista della retorica questo discorso è un sofisma. Voglio dire, sarebbe come se nella Bibbia, quando Geova lancia i fulmini contro Sodoma e Gomorra, quelli rispondessero, scusa, ma non ci puoi mandare all'inferno, non ci puoi condannare, siamo tutti quanti peccatori, se fossimo stati due o tre era giusto, ma siccome abbiamo fatto tutti le stesse cose, siamo tutti innocenti. Borrelli, questo mi fa venire in mente, ma forse l'analogia non è puntuale, è soltanto un fatto di assonanza, che c'è qualcuno che vorrebbe sottrarsi oggi alle verifiche della giustizia perché ha avuto dalla sua la maggioranza degli italiani. Come se fosse lecito che di tanto in tanto si svolgessero dei plebisciti che sospendono la validità della legge per alcuni personaggi, per alcuni periodi o per alcuni settori. Ma cerchiamo di essere pragmatici. Il discorso di Craxi era certamente un discorso abnorme, che ripugna alla coscienza di un giurista, ma era un discorso al quale avrebbe potuto far seguito un'amnistia. Io sono sempre stato contrario all'amnistia, ma contrario in generale, quando le amnistie servivano soltanto per svuotare le carceri perché l'edilizia carceraria era inadeguata alle circostanze. Contrario se l'amnistia significa semplicemente un colpo di spugna, una cancellazione della memoria, amnistia come amnesia. Ma quando si fossero verificate delle circostanze complessive per cui veramente si fosse voltato pagina, se cioè a quella presa di coscienza, in fondo sollecitata dal discorso di Craxi, avesse fatto anche una presa di posizione del tipo, da oggi in poi basta, da oggi in poi le cose marceranno diversamente, se si fosse cominciato a fare qualcosa, che non si è mai fatto, per cambiare il corso delle cose, allora anche l'amnistia ci sarebbe potuta entrare, perché l'amnistia mette fine a un certo periodo, chiude un contenzioso, non se ne parla più. Si chiude la porta e si ricomincia da zero. Ma purché si ricominci davvero da zero, non se questo significa soltanto, state zitti voi cani rabbiosi, lasciateci lavorare. Questo no, questo ovviamente è inammissibile. È eticamente, giuridicamente, politicamente inammissibile. Toghe arcobaleno. Tabucchi, la teoria berlusconiana delle toghe rosse mi pare la leggenda che Forza Italia ha più tentato di accreditare dopo la vittoria elettorale. Una specie di slogan ossessivo che sta martellando instancabilmente la testa degli italiani. Non escludo che tale leggenda possa imporsi grazie ai massicci mezzi di informazione di cui Berlusconi dispone, ormai praticamente un monopolio. Tale leggenda sarebbe facilmente smontabile osservando il profilo politico dei singoli magistrati. Se Mani Pulite fosse stata davvero opera delle toghe rosse, ci sarebbero stati solo magistrati di sinistra. Ma come presentare quali toghe rosse magistrati delle correnti di destra, del resto pubblicamente e legittimamente espresse, come Davigo o Maddalena? E per parlare del pool antimafia, Borsellino era forse una toga rossa, anche lui. Mani Pulite era composta da magistrati notoriamente diversissimi per posizioni politiche, che evidentemente nell'applicazione delle leggi prescindevano da ogni valutazione o preferenza politica. E non a caso, come lei sa meglio di me, Mani Pulite fu salutata con entusiasmo soprattutto dalla Lega e dal MSI, gli emarginati del potere politico di allora, e in misura uguale dal PDS. Ma molto favorevoli furono anche le accoglienze di Berlusconi, di Pera e di tanti altri oggi al governo. L'unico a condannarla subito fu Giuliano Ferrara, uomo evidentemente previdente. Borrelli, se vogliamo esaminare i soggetti attivi di Mani Pulite, cioè quei 4, 5, 6 magistrati che, almeno qui a Milano, io poi delle altre sedi non conosco granché, si sono occupati di queste indagini, effettivamente non si possono definire magistrati di sinistra. Ma poi che cosa vuol dire magistrati di sinistra? Magistratura democratica, la corrente più avanzata? Prendiamo Di Pietro, il promotore Di Pietro di sinistra ha poco o nulla, non è un rosso, anche se è stato eletto nel Mugello in un collegio di sinistra. Semmai è l'esponente, e lo dico con tutto il rispetto, di una civiltà contadina fondamentalmente cristiano-democratica, forse. Direi che è più un bianco. Comunque non è certo un sinistro rosso. Piercamillo Davigo è sempre stato considerato un conservatore, una persona molto intelligente e molto lucida che milita nella corrente considerata di destra dell'Associazione Magistrati. Francesco Greco può darsi che fosse stato attivo per alcuni anni in Magistratura Democratica, ma sono cose molto lontane. Gerardo Colombo è intriso di cultura cattolica. Marcello Maddalena è della stessa corrente di Davigo, non è certamente un rosso. Maddalena è uno che ha coltivato diffidenze di fronte al nuovo codice di procedura penale contestandone la filosofia di base, ed è tendenzialmente un conservatore, sebbene certamente illuminato. Perché la stampa non dice queste cose, vede, io personalmente non ho mai avuto nessun tipo di rapporti col Partito Comunista. Non è che me ne vanti, ma di fatto non ho mai avuto rapporti né col Partito Comunista né col Partito Socialista né con personaggi di questi o di altri partiti. La lungimiranza di D'Alema. Tabucchi, il discorso è andato a pagare in questo senso e colgo l'occasione, quando da parte della classe politica c'è stata una svolta nei confronti di Mani Pulite, il PDS come si è comportato, che atteggiamento ha avuto con voi, Borrelli, l'atteggiamento era, adesso state buoni ragazzi, avete fatto questo lavoro, datevi una calmata. È il senso di un incontro casuale che ebbi con D'Alema, forse è riportato nel libro di Marcella Andreoli intitolato Borrelli direttore d'orchestra. Ho raccontato l'episodio di questo incontro. D'Alema mi disse proprio, non muovetevi, non parlate, non fate chiasso. L'Associazione Nazionale Magistrati è bene sia l'unico interlocutore del governo. Così dette anche per spacciato Berlusconi. Tabucchi, lungimiranza. Borrelli, lungimiranza. Tabucchi, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ha testualmente detto, i nostri problemi sono cominciati con la bicamerale. Che cosa ne pensa, Borrelli? Io con la bicamerale mi sono spaventato vedendo alcuni contenuti sui quali vi era convergenza. Insomma, su certe cose si può dialogare, certo, ma su alcuni principi di cui abbiamo tanto parlato in questa conversazione, non si scende a compromessi. Evidentemente a un certo momento D'Alema ha avuto l'illusione di poter reggere le redini della storia, di poter guidare questo paese verso, non so, un altro destino, di poter neutralizzare il fenomeno Forza Italia. È stata un'illusione. Tabucchi, nella scorsa legislatura maggioranza e opposizione si sono trovate a votare molto spesso insieme su provvedimenti riguardanti la giustizia. È l'unico tema sul quale la convergenza è avvenuta con frequenza. Lei ricorderà che tutto cominciò con un dialogo tra Cesare Previti e Cesare Salvi in una trasmissione di Lucia Annunziata. La sanzione legislativa si ebbe con i provvedimenti di quell'estate che limitavano i poteri del PM e vanificavano il reato di falsa testimonianza. Come giudica questa legislatura da tecnico e da cittadino, Borrelli? Sa, ci sono state luci e ombre, devo dire, perché in quella legislatura sono state anche varate delle riforme ordinamentali e processuali di un certo spessore, come la creazione del giudice unico di primo grado e del giudice di pace. Innovazioni che sono state introdotte nel codice di procedura penale, alcune delle quali mirate proprio a migliorarne il funzionamento. Quindi non mi sentirei di dare un giudizio troppo netto. Il caro Flick, anche se era politicamente debole, non aveva le spalle coperte, aveva ottime intenzioni e conosceva perfettamente i problemi. Ma tornando al discorso delle toghe rosse, possiamo partire dalle persone e cercare di fare una radiografia della formazione culturale e delle implicazioni culturali delle singole persone. Non so se sia il modo più corretto, ma è qualcosa che possiamo tentare. E arriviamo a stupirci che certi giudici vengano collocati in un clima rosso fuoco, che non risponde assolutamente alla realtà. Se invece verifichiamo la collocazione politica delle persone che sono state inquisite nella stagione più intensa di Mani Pulite, una considerazione che al mio purismo, o quello che resta del mio purismo di magistrato ripugna sempre un po', veramente non ci trovo nessuno della sinistra, ce ne trovo e come, tutta la storia della metropolitana milanese, per esempio. E ricordo Marcello Stefanini, Gianni Cervetti, Barbara Pollastrini, Primo Greganti, tanto per fare qualche nome. Non è vero che sono stati risparmiati? Ripeto, a me ripugna un po' fare della ragioneria giudiziaria, tanti della DC, tanti del PC. Non mi interessa perché sono, e vorrei anche apparire, del tutto indifferente a tale ragioneria. Però ci sono delle constatazioni di fatto. Se non è venuto fuori nulla è perché nulla c'era oppure perché quei finanziamenti dall'estero, dal Cremlino, non erano reato, non costituivano reato, e quindi non potevano essere oggetto di accertamento da parte della magistratura. Oppure perché non c'è stato dato nessun innesco. Ma dico, voi che protestate tanto, voi della destra, voi del centro, dite che i comunisti sono stati protetti, ma ci avete mai fatto un esposto, una denuncia? Ci avete mai segnalato qualcosa? Non è mai arrivato nulla. Sono arrivate denunce, sì, ma ad un livello modesto, tipo amministrazioni comunali di sinistra messe sotto processo per imbrogli di piani regolatori, di licenze edilizie, di cose così ne abbiamo in largo numero. I colleghi del Dipartimento dei Reati contro la Pubblica Amministrazione ne hanno mandati tanti a giudizio, quindi non è vero nemmeno quello. Però se si parla di corruzione di alto e altissimo livello, santo Iddio, se eravate tutti in una stessa barca, anche un solo elemento ce lo potevate portare. PM senza polizia. Tabucchi, vorrei che mi parlasse ancora di questo progetto di separazione delle carriere, dell'intenzione politica di modificare l'assetto della giustizia, e soprattutto della figura del pubblico ministero, che mi pare la ragione principale del contendere. Borrelli, vede, c'è un altro aspetto che riguarda sempre la posizione del pubblico ministero. Nelle sintesi che ho letto sui giornali, nel piano giustizia dell'attuale governo è prevista anche un'autonomizzazione della polizia giudiziaria dal pubblico ministero. Quindi il pubblico ministero verrebbe separato, non soltanto dai giudicanti, ma anche dalla polizia giudiziaria. Questo significa un pubblico ministero isolato, completamente isolato, perché una delle conquiste importanti che si sono avute con il codice del 1989 è stata la creazione, presso gli uffici del pubblico ministero, di sezioni di polizia giudiziaria, con personale che lavora a stretto contatto di gomito col pubblico ministero. Poi ci sono i cosiddetti servizi di polizia giudiziaria, le stazioni dei carabinieri, i commissariati e via dicendo. L'avere messo al centro delle indagini la figura del pubblico ministero è stato considerato giustamente passo avanti perché in questo modo si sono potute fare anche indagini che prima non si facevano. Non si facevano perché? Perché le polizie, dipendendo dal potere esecutivo, hanno qualche remora e qualche riguardo prima di avventurarsi su terreni politicamente scivolosi. Se a questo punto noi togliamo al pubblico ministero la diretta gestione della polizia giudiziaria, facciamo un passo indietro per quello che riguarda tutte le categorie di reati che toccano di fatto l'establishment politico. E quindi si depotenzia il pubblico ministero. Tabucchi, lei vorrebbe dire che il pubblico ministero viene messo in condizione di non nuocere? Capisco bene, Borrelli, certo. Se a questo poi aggiungiamo, non dico quella che è l'ipotesi estrema di un pubblico ministero sottoposto all'esecutivo, ma di un pubblico ministero al quale periodicamente dalle Camere o dal Ministro della Giustizia arrivano delle direttive sui reati che devono essere perseguiti e su quelli che possono essere invece accantonati, allora a questo punto il gioco è fatto. E nessuno mai osserva che togliere indipendenza e libertà di manovra al pubblico ministero significa togliere indipendenza anche al giudice, o perlomeno rendere insignificante in parte anche l'indipendenza del giudice, perché se sul bancone del giudicante non arrivano determinati reati, ma arrivano soltanto altri imputati, che so, arrivano soltanto spacciatori di droga, rapinatori, per carità, categorie esecrabilissime, è chiaro che la stessa indipendenza del giudice finisce con l'essere limitata e vincolata nella propria operatività. Tabucchi, mi permetto di divagare, ma non troppo. Berlusconi non solo ha avuto condanne passate in giudicato, ma ha pendenze giudiziarie aperte. Allo stesso tempo è il capo del governo regolarmente eletto dal popolo italiano. E in questa sua veste vuole cambiare l'assetto della giustizia. E può farlo perché gode di una maggioranza parlamentare. Secondo lei, non è un paradosso che un capo di governo regolarmente eletto, ma che ha notevoli problemi con la giustizia, possa cambiare le regole della giustizia con la quale ha problemi? Borrelli, sa, questo è un altro aspetto di quel conflitto di interessi di cui da anni si parla e che nessuno si è mai premurato di avviare a soluzione. E poi, intendiamoci, sul conflitto di interessi anche il governo di centro-sinistra e il Parlamento precedente non hanno fatto nulla. I silenzi del capo dello Stato. Tabucchi, ma chi ha facoltà di dare una risposta al quesito posto da questo paradosso? Il capo dello Stato? Nessuno. Borrelli, la posizione del capo dello Stato è molto delicata. Il capo dello Stato viene considerato il vertice dello Stato, e il vertice dello Stato è il punto in cui si unificano i vari poteri, perché in qualche modo è collegato con il Parlamento, con il governo e con il Consiglio Superiore della Magistratura di cui è presidente, con le forze armate, come presidente del Consiglio di Difesa, eccetera. Ma che abbia possibilità di intervenire con atti specifici da un punto di vista costituzionale, no. Certo può inviare dei messaggi alle Camere, può svolgere una funzione di indirizzo, se del caso anche con contatti, con colloqui e consultazioni con i vari personaggi politici. Ma che poi possa fare qualcosa di concreta incidenza nella realtà costituzionale, salvo il rimandare alle Camere una legge, questo no. Forse qualche volta avrebbe potuto tardare un attimo prima di firmare determinate leggi, giusto per sottolineare una certa meditazione sul contenuto. Mi riferisco alla legge sulle rogatorie, per esempio. Tabucchi, Oscar Luigi Scalfaro, da Presidente della Repubblica, si rifiutò di firmare una legge. Alcuni esponenti della classe politica si indispettirono non poco. Ma Scalfaro poteva farlo, era nei suoi poteri. Come mai secondo lei oggi non si prende neppure in considerazione un'ipotesi del genere, come se ciò fosse scandaloso? Non le pare che questa mitologia di una strana lesa maestà finisca col costituire un irriverente elogio di una non volontà, di una asetticità totale? Non le pare che è come se si dicesse al capo dello Stato, tu sei una figura ornamentale, contentati di questo e lascia perdere le istituzioni? Borrelli, vede che il capo dello Stato sia una figura meramente ornamentale, questo non mi sentirei di dirlo. Tabucchi, neppure io. Ma mi pare che sia questo che gli stiano dicendo, è questo che intendevo. Borrelli, vorrei dire che la frequenza stessa degli interventi del capo dello Stato sugli argomenti più vari, questo suo sforzo di costruire, di nutrire una cultura che abbia una consapevolezza della coscienza nazionale o di una coscienza transnazionale europea, attraverso tutto ciò il capo dello Stato una funzione di stimolo e di rassicurazione finisce per averla. Però dal punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, tutto quello che può fare sono i messaggi al Parlamento e il rifiuto di mandare una legge alle Camere. Certo, nella storia della nostra Repubblica qualche volta il capo dello Stato non ha firmato. E poi naturalmente gli incarichi, quando si tratta di formare nuovi governi. Certo, queste sono sì funzioni importanti, che possono essere esercitate o non esercitate, svolte in modo incisivo o invece messe un po' tra parentesi. Però bisogna anche tenere conto di quelli che sono gli sviluppi complessivi della politica. E in un paese che ha dato una maggioranza, quasi una maggioranza assoluta, a una determinata formazione politica o a un gruppo di formazioni politiche, io capisco che il capo dello Stato non possa non tenerne conto. Tabucchi, lo capisco anch'io. e non direi che non glielo facciano notare. Ma come valuta la dichiarazione del capo dello Stato durante la sua recente visita ufficiale in Portogallo, in cui ha tenuto a fare un pubblico elogio della separazione fra i poteri che è propria della Costituzione portoghese, per la quale peraltro la nostra Costituzione in questo è servita da modello? Era proprio il momento in cui il ministro Castelli, riprendendo i concetti dell'ex sottosegretario e avvocato Taormina, rivolgeva alla magistratura parole abbastanza pesanti. Il presidente, dopo aver fatto questo elogio, che era stato interpretato in quello stesso giorno dai giornali democratici italiani, i più volenterosi, come un monito per le parole eccessive di un politico, ha immediatamente tenuto a specificare che non si riferiva alla situazione italiana attuale, ma che il suo era un discorso in astratto. Borrelli, forse c'è stato un eccesso di prudenza da parte del capo dello Stato. E infatti la sua sottolineatura della separazione dei poteri abbiamo visto che è stata interpretata da alcune parti come un ammonimento fatto alla magistratura a non ingerirsi nel potere politico. Un po' come gli oracoli della Pizia, ibis et credibis non morieris in bello. Referendum e demonizzazioni. Tabucchi, per certe riforme costituzionali è previsto un referendum. I magistrati, in quanto cittadini, hanno diritto di partecipare. Se lo facessero, come accade negli altri paesi democratici, in Italia cosa succederebbe? Non crede che nell'attuale clima sarebbero messi sotto accusa o sarebbero invitati al silenzio? Non vede in ciò una sospensione coatta di un diritto costituzionale, ma questo diritto riguarda anche le leggi ordinarie. Ci sono proposte di referendum in campo, promosse ad esempio dalla rivista Micromega, per abrogare leggi varate da questo governo che moltissimi magistrati nei fatti hanno giudicato dannose. Se si impegnassero nei referendum, non crede che verrebbero immediatamente demonizzati? Borrelli, in linea di principio un magistrato, come qualsiasi cittadino, ha diritto a partecipare ad un referendum in tutte le sue fasi, anche promuovendolo. Io tuttavia preferisco pormi perfino qualche perplessità. In effetti, pur avendo sempre affermato che il magistrato è un cittadino come gli altri, e quindi gode di tutti i diritti che hanno gli altri, mi rendo anche conto di una particolare cautela che è necessaria negli atteggiamenti pubblici del magistrato, pensi da quale pulpito viene la predica, una certa cautela nell'assumere posizioni che abbiano una immediata connotazione di tipo politico. Perché in fondo questo, almeno secondo la nostra sensibilità, nel nostro ambiente culturale, viene visto come qualcosa che non corrisponde all'immagine che la gente vorrebbe avere del magistrato, un magistrato che da un punto di vista ideologico è assolutamente vergine, pronto a soppesare le argomentazioni dell'una e dell'altra parte, senza nessuna precostituita gabbia di tipo ideologico. Perciò un magistrato che si disponga politicamente, si sporga fino al punto da organizzare un referendum, può esprimere il suo parere. Se il referendum non è un referendum su norme di carattere molto tecnico, ecco, finisce col fornire una pubblica presa di posizione di carattere politico che in qualche modo inclina la fiducia del cittadino. È un gioco di equilibri molto delicato perché naturalmente non si può imporre al magistrato di tacere, dirgli che non ha diritto di esprimersi. Per esempio, tu non hai diritto di farti vedere con la Repubblica piuttosto che con l'Unità piuttosto che con il giornale sotto il braccio. Bisogna che anche la nostra gente maturi, nel senso che riconosca questo diritto e sappia discernere esattamente fino a che punto il comportamento del magistrato è lecito e da quale momento in poi invece non lo è più perché è rivelatore di un atteggiamento mentale contrastante con i suoi tabucchi. Ma è paradossale che i magistrati non possano discutere una legge dello Stato. Borrelli, certo che è paradossale. Il fatto è che la discussione su una legge già esistente genera immediatamente nel profano la sensazione che il magistrato, se si trova a dover applicare quella legge, farà di tutto per non applicarla. Ma questo è un altro degli aspetti di quella scarsa coesione, quella scarsa compattezza che c'è tra il nostro popolo e le istituzioni. Credo che in altri paesi sia tutto diverso, e penso ad esempio all'Inghilterra. Mesi fa abbiamo incontrato un giudice inglese e gli abbiamo domandato come avveniva la distribuzione dei casi giudiziari all'interno della sua corte. E lui con molto candore ha risposto, ci pensa il personale amministrativo, il cancelliere. Ma come il cancelliere? E che controllo c'è? Ho replicato, non c'è mai nessuno che abbia sollevato obiezione se un determinato caso viene assegnato a un certo giudice. Per carità, ha risposto, ci mancherebbe altro. Perché evidentemente c'è una fiducia nelle istituzioni, più o meno ben riposta. perché tendenzialmente il popolo si riconosce nelle proprie istituzioni. Da noi avviene esattamente il contrario, tendenzialmente molti hanno diffidenza verso le istituzioni. E certe campagne di delegittimazione contro i magistrati certo non contrastano tale diffidenza. Tabucchi, è curioso però come altre istituzioni, o diciamo meglio altri poteri, abbiano potuto farlo nella storia del nostro paese e possano farlo. Se è vero che i magistrati non possono discutere delle leggi dello Stato, mentre invece i sacerdoti possono farlo la domenica dal pulpito. Anche questo non è un paradosso, Borrelli, dipende da quale sia la sede in cui si parla delle nostre leggi. Perché un magistrato che lo faccia scrivendo un libro di dottrina, o facendo delle note a sentenza, o nell'ambito di un congresso, è tollerato. Se lo fa invece pubblicamente, rivolgendosi attraverso i mezzi di comunicazione, allora si dice subito, no, questo non puoi farlo perché generi il timore di una minore fedeltà a quella legge alla quale hai giurato obbedienza. Ma direi che non c'è solo questo aspetto, c'è anche l'aspetto delle leggi in elaborazione. E anche lì noi abbiamo assistito a questo strano fenomeno, questo singolare fenomeno un po' di autocastrazione di parlamentari che obiettano, noi stiamo discutendo la legge, se il magistrato pretende di intervenire in questa discussione interferisce nei lavori del Parlamento. Io interferisco nei lavori del Parlamento, e che vuol dire che interferisco? Un Parlamento che si rispetti si lascia forse intimorire dal fatto che il procuratore Borrelli o il procuratore Boccassini o il procuratore D'Ambrosio hanno detto qualche cosa su una legge in elaborazione, e che Parlamento mai è questo? Tabucchi, sono d'accordo, dovrebbe far parte di un dialogo civile. Borrelli, dovrebbe far parte di un dialogo civile. Non per nulla un tempo molto lontano, era previsto che i progetti di legge più importanti dal punto di vista ordinamentale e processuale fossero sottoposti ai capi dei distretti giudiziari, ai capi delle corti, per un parere. Oggi questa è un'abitudine che si è perduta completamente. E quindi il contributo dei tecnici o degli operatori, di quelli che quotidianamente applicano la legge, è totalmente ignorato. Si dice, a che serve, tanto c'è l'ufficio legislativo del ministero, lì ci sono dei magistrati. Ma cosa vuol dire, accade poi, magari, che se i magistrati di quell'ufficio legislativo diano un parere sgradito vengano allontanati,